Amici all'ascolto, buona giornata. È Luca Collodi che vi saluta con Vincenzo Proto per la parte tecnica e Maria Serena Tuglio in regia. In questo spazio andiamo a incontrare un vescovo. È il vescovo più giovane esistente oggi in Italia. Si tratta di Monsignor Santo Marcianò ed è arcivescovo di Rossano Cariati, una diocesi in provincia di Cosenza in Calabria. Lo abbiamo incontrato al termine della visita ad Limina dal Papa dei Vescovi proprio della Calabria. Salutiamo Monsignor Santo Marcianò.
Grazie.
Come presentazione vale la pena ricordare che lei è il più giovane tra i Vescovi italiani.
Sì.
Questo le dà qualche responsabilità in più?
Più che mi dà una responsabilità in più, una responsabilità che io sento. Sento per il fatto stesso di essere Vescovo e poi anche per essere il più giovane vescovo. Credo che l'età giochi su due direzioni, insomma, no? Da una parte certamente l'entusiasmo, le forze, eccetera, quindi la voglia di fare, di costruire, dall'altra però, come dire, manca quell'esperienza che io dovrò fare appunto con gli anni di ministero e quindi diciamo che c'è il pro e il contro, ecco.
Arcivescovo di Rossano Cariati, siamo sì. In provincia di Cosenza, in Calabria. I vescovi della Calabria hanno appena terminato un periodo di visita ad Limina dal Papa.
Sì.
La Calabria spesso è ricordata anche sul piano della Chiesa per situazioni non facili da un punto di vista, diciamo, di ordine pubblico.
Certo.
Come si può spiegare, per esempio, a un cittadino del nord Italia, a un cristiano del nord Italia, perché in una regione così bella come la Calabria, ricca di storia, cultura e tradizioni, ci sia questo cancro della 'ndrangheta, dei clan? Ecco, voi come uomini di chiesa, come ve lo spiegate?
Beh, intanto bisogna dire che la Calabria è una terra bella, da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista, diciamo così, paesaggistico, sia dal punto di vista culturale, delle tradizioni, eccetera. È una terra piena di risorse. È una terra che può offrire molto, a cui bisogna chiedere molto. È vero che per cultura e forse anche perché il sud, io lo vado dicendo, ne sono convinto, è terra, come dire, un po' messa da parte. Insomma, il sud è, come tutti i sud del mondo, sono, come dire, emarginati, cioè è terra un po' emarginata. Forse questa emarginazione, unita anche alla cultura del popolo calabrese, ha determinato quello che lei chiamava delinquenza organizzata, ha determinato in fondo una sfiducia nell'uomo calabrese, nell'uomo del sud, una sfiducia in se stesso, una sfiducia nelle proprie possibilità, nelle proprie potenzialità. Questa sfiducia poi è degenerata anche, quelle forme di, ripeto, delinquenza e delinquenza anche organizzata, malavitose, no? Che purtroppo sono presenti ancora oggi e che purtroppo si stanno, direi, ecco, dilagando un po' dappertutto, no?
Che purtroppo, Monsignor Marcianò, stanno coinvolgendo sempre di più anche i giovani.
Certo, coinvolgono i giovani, proprio e soprattutto quei giovani che è un po' più fragili, che non riescono a trovare lavoro al sud e che quindi si rivolgono a queste organizzazioni per cercare di sopravvivere. Spesso la manovalanza, no, diciamo, lo fa per questo, lo fa per avere dei favori, e la mafia, la 'ndrangheta garantisce il posto di lavoro, comunque garantisce una certa sussistenza, certo in modo illecito, e quindi si aggregano a queste organizzazioni mafiose. E devo dire però che lei ha sicuramente seguito i fatti di Locri, i giovani che hanno reagito con un coraggio, con una determinazione veramente eccezionali, no? Ecco, i giovani si stanno riscattando anche da questo punto di vista, no? Dal punto di vista del coraggio, della verità, del coraggio di dire e di denunciare, ecco, appunto questa situazione, mostrando anche quella, direi, quell'immagine bella della Calabria e del giovane calabrese. È ovvio, questo lo sottolineo, che ripeto, ancora oggi purtroppo queste organizzazioni, come dire, hanno la loro influenza per il problema grosso della disoccupazione.
Monsignor Marcianò, Sicuramente nella vostra attività, nel vostro servizio pastorale, voi avete occasione di incontrare anche personaggi che fanno parte di queste organizzazioni, magari anche in un rapporto personale, spirituale. Che uomini sono? Come giustificano? Sono consapevoli di essere un po' sopra le righe, di essere fuori dalla legge, di distruggere forse la legalità? Ecco, voi come pastori che cosa dite loro?
Dunque, io sono intanto un giovane pastore, posso fare riferimento alla mia esperienza di prete, insomma, e di gente così, tra virgolette, lo dico, ecco, ne ho incontrata. Intanto sono persone. E il paradosso è che si definiscono persone religiose. Lei sa bene che i riti iniziatici dell'andrangata, della mafia, sono riti che attingono molto, no? Ai riti religiosi, ai riti sacramentali, l'uso del sangue, no? E così via. Addirittura questi riti si fanno, mi verrebbe dire, si celebrano in delle vere e proprie cappelle, ecco, sono le cappelle della delinquenza organizzata al sud.
Dei sacerdoti?
No, sacerdoti, per carità. Io li definisco riti perché si debbono chiamare così.
Quindi sono cappelle proprio sconsacrate?
No, non sono cappelle, sono luoghi che loro, no, adibiscono, con addirittura...
Con simboli religiosi?
Con simboli religiosi, ecco, in questo senso, no? Si possono definire cappelle. E quindi ecco il paradosso, no? Gente che si definisce religiosa e che addirittura mutua, no, dal sacro, ecco, tutta questa simbologia, questa ritualità. E gente che, ripeto, forse è una questione di coscienza, a mio avviso, no? Forse non si rende conto fino in fondo, alla fine, perché è gente che tra l'altro chiede i sacramenti, è gente che, da quello che io so, insomma, ho potuto vedere per la mia piccola esperienza di prete.
Sacramenti io che non vengono rifiutati spesso.
E beh, come si fa a rifiutare il sacramento a una persona che non si dichiara, o che comunque tu non puoi dichiarare, magari lo sai per sentito dire, lo sai per... Quindi è ovvio che la Chiesa si pone nei confronti di queste persone e deve porsi così, ed è quello che la Chiesa calabrese sta facendo, cercando di aiutarli a interrogarsi a livello di coscienza, cioè di, come dire, di diventare voce critica, no, per la coscienza in generale dell'uomo, ma in particolare, no, di queste persone. Io credo che bisogna veramente lavorare sulle coscienze. Bisogna fare un lavoro di prevenzione, ma un lavoro continuo, ecco, di annuncio della verità. E quando dico verità, certamente mi riferisco al Vangelo, ma mi riferisco anche a quello che scaturisce, insomma, dal Vangelo, cioè ad un Vangelo, direi, vissuto esistenzialmente, quindi a tutte le provocazioni che il Vangelo, no, in quanto verità, offre. Ecco, io credo che bisogna avere questo coraggio. La Chiesa calabrese, ma la Chiesa in generale, deve ripartire da Cristo, annunciando, riannunciando con forza e con determinazione la verità. E la verità è Cristo, ma assieme a Cristo è l'uomo.
Monsignor Marcianò, ci sono dei casi di pentimento tra persone
Senz'altro.
Che fanno questo tipo di vita?
Sì. Io ripeto, nella mia esperienza di sacerdote, sì, qualcuno l'ho incontrato, ecco, insomma, ho incontrato persone che sono riuscite, insomma, a rendersi conto un po' della... Sì, sono tornati indietro, assolutamente sì, c'è gente che letteralmente si converte.
L'altra parte della società, sì, naturalmente assiste a questo tipo di lavoro che voi pastori fate, sì, su questa realtà, chiamiamola mafia, chiamiamola 'ndrangheta, e che cosa dice? Cioè, come si pone davanti a una società calabrese che, io non essendo calabrese, ipotizzo divisa, non dico a metà, ma comunque divisa tra queste due realtà sociali?
Guardi, spesso la divisione non è nella società tra un gruppo e un altro, no? Ma il rischio è che la divisione sia dentro la persona calabrese. E quando dico questo mi riferisco alla paura che può nascere, no, dentro chiunque. Ci sono quelli che stanno a guardare, ci sono quelli che prendono posizione, ci sono quelli purtroppo che, come dire, io definisco dimissionari, nel senso che ormai, no, non vedono, ecco, futuro, quindi non sperano. Ecco, ci sono queste categorie di persone, però ripeto, la divisione spesso è dentro l'uomo, per cui non riesce spesso o a prendere posizione o, diciamo così, e quindi a denunciare o a superare quella forma, no, di rassegnazione passiva che credo poi alla fine sia, come dire, il rischio più grande, insomma, no? Sia quello che non aiuta certamente la Calabria a risorgere.
Lei, Monsignor Marcianò, ha la sensazione che talvolta la Chiesa calabrese sostituisca lo Stato in questo processo di recupero alla legalità?
Guardi, io non giudico lo Stato, però è anche vero che lo Stato è stato sollecitato, devo dire purtroppo, da fatti gravi. Penso per un attimo a delitto fortunio. Io credo che non si debba arrivare, prima parlavo, no, di opera preventiva, cioè non si debba arrivare a permettere, insomma, no, che succedano fatti del genere perché lo Stato intensifichi, che so io, la presenza delle forze dell'ordine o altro, no? Certo, una presenza dello Stato più massiccia forse è necessario. Dico massiccia tra virgolette, insomma, cioè una presenza dello Stato a tutti i livelli.
Forse anche una presenza culturale.
Anche. E certamente, come dicevo
perché
prima,
perché lo Stato può reprimere, può arrestare.
Sì, ma non è solo quello. Perché, ripeto, se si desse più lavoro ai giovani, se si valorizzasse di più il Sud, certo, le proposte non mancano da parte dello Stato, per carità, questo non me la sento di dirlo. Forse per certi versi ci potrebbe anche essere una certa incapacità, diciamo, di gestire quelle che sono le risorse che lo Stato mette a disposizione del Sud, no? È capitato anche, attenzione, che certi fondi si siano persi proprio perché non c'è stata da parte degli amministratori la capacità di gestirli, ecco, quindi è grave, insomma. Quindi diciamo che, ripeto, tanto lo Stato, secondo me, deve essere più presente. È vero che un'attenzione maggiore è stata, diciamo così, come dire, si sta avendo nei confronti del Sud, del Meridione in genere. È anche vero che la gente del Sud, in particolare gli amministratori, debbono forse ritrovare anche loro un po' più di determinazione, un po' più di capacità. E forse, ecco, risponde alla sua domanda, ecco, la Chiesa alle volte sì, forse ha fatto da supplente.
C'è egoismo, parlavamo prima di fondi che spesso magari non vengono utilizzati per mancanza anche di corrette procedure, e qui la burocrazia spesso ha una sua importanza, ma c'è anche in chi gestisce, i politici locali, questo tipo di realtà, qualche elemento di egoismo che magari impedisce poi, anche facilita, questa ignoranza, che poi diventa anche una sorta di copertura magari.
Forse sì. Ecco, io rispondo genericamente non perché non voglia compromettermi, non saprei adesso riferirmi a casi particolari, insomma, non lo riterrei tra l'altro opportuno, però forse può esserci anche questo rischio, certo.
In una realtà sociale così particolare, ma credo anche intensa su un piano pastorale, perché io credo che poi la Chiesa abbia molto da dire, proprio anche sul piano umano, a queste, in una società di questo genere, la Calabria, il Sud Italia, la Calabria in particolare, viene ricordata anche per una forte tradizione della religiosità popolare. Ecco, su questo punto voi, vescovi della Calabria, come vi state muovendo? Lei in particolare.
Ricordo la battuta che mi fece Benedetto XVI all'incontro dei vescovi giovani. I vescovi, sì, all'ultimo incontro che abbiamo avuto, che poi è quello che la congregazione organizza ogni anno per gli ultimi ordinati. Mi disse il Papa: ah, lei è calabrese, la gente calabrese ha una fede bella. Usò questa espressione, che io riprendo. La fede dei calabresi è una fede bella, è una fede, direi, anche intensa, no? Forse anche un po' passionale, insomma, no? Le caratteristiche sono quelle della passionalità, dell'emotività, insomma, assieme, no? Perché siamo gente così solare, molto forse anche cordiale, molto calorosa. È una fede, però, in riferimento soprattutto alla religiosità popolare, che corre il rischio di essere inquinata, no? E quindi di deviare. Ecco.
Cosa significa una tradizione inquinata?
Quando dico inquinata, dico che una religiosità popolare che non conduca o riconduca a Cristo corre il rischio di condurre a forme deviate di fede, e quindi corre il rischio, io lo vedo ad esempio nella mia diocesi per alcuni, di sfociare nella superstizione. E quando dico superstizione faccio riferimento alla magia, faccio riferimento a quelle forme superstiziose tipo il malocchio e così via. Quindi la necessità, l'urgenza di purificare queste forme devozionali, no? Queste forme di religiosità popolare che hanno la loro storia, le loro tradizioni, quindi voglio dire che in sé sono positive, così come i documenti della Chiesa ci dicono, credo sia importante.
Monsignor Marcellò, possiamo fare un esempio? Questo ci può aiutare anche catechesi a noi che siamo qua in studio e agli amici che ci stanno ascoltando. Cioè, quando lei dice un misto tra tradizione religiosa popolare, magia, superstizione, che cosa intende?
Io volevo dire, no? Lo sottolineo, lo chiarisco ancora di più. Cioè, quando la fede non è adulta, matura, non è, ripeto, una fede cristocentrica, che Cristo è al centro, una fede che si fonda sulla parola, è una fede appunto che corre il rischio di deviare. E quindi in questo senso è una fede, attenzione, mi riferisco a persone che si definiscono religiose, che frequentano la messa domenicale, che fanno ricorso appunto ai sacramenti, eccetera, è una fede che può sfociare in quelle forme, quindi sono persone che considerano quelle forme sostitutive, cioè una persona che fa ricorso alla magia, no? Non che fa riti magici, ma va dal mago. Evidentemente è una persona che non ha compreso il valore della fede, no? Per cui cerca quelle risposte che solo la fede può dare altrove. Quindi è questo il rischio. Ecco perché secondo me bisogna, io l'ho scritto nella mia lettera pastorale, cercare il Signore e quindi ripartire da Cristo, no? Riproporre Cristo, direi con grande forza, operando una catechesi approfondita e continua. Io credo che la sfida del cristiano oggi in genere, non solo del calabrese, sia quella della formazione biblica catechetica. Ecco, e credo che la Chiesa non possa, come dire, venir meno a questo compito così fondamentale. Ecco, la formazione cristiana, credo che poi sia appunto la soluzione a tutti quei problemi che abbiamo detto.
Penso anche ai riti pasquali, ecco, forse certo. In questi
sì, lì è più facile perché i riti pasquali danno la possibilità di inventare, ecco, appunto riti. Insomma, io nella mia diocesi ancora non ho celebrato la Pasqua perché sono vescovo da poco, da cinque mesi, ecco, il 22 di dicembre faranno cinque mesi.
Si parla dell'arcidiocesi di Rossano-Cariati, siamo in provincia di Cosenza,
sì,
ricordiamolo.
Ecco, sì, mi hanno detto, ecco, che ad esempio così ci sono riti che vanno rivisti, insomma, no? Forse bisogna riproporre quelle che sono le norme liturgiche, a proposito ad esempio del Triduo Pasquale, che hanno una loro sapienza e quindi sì... Ecco, bisogna stare attenti, vedere bene di che si tratta. Certo, conservare il buono, perché poi alla fine, come dire, è un linguaggio anche quello, no? Che se, ripeto, ben, come dire, organizzato, se, ecco, ha dei buoni contenuti, può offrire molto. Quindi io credo che non bisogna eliminare nulla, no? Così, però ecco, prendere il buono, conservare il buono, no? Però eliminando quelle che sono forme, ripeto, che poi non sono autenticamente ortodosse.
Monsignor Marcianò, una riflessione finale: voi siete stati dal Papa in visita, sì, ad Limina, sì. Come vede il Papa le chiese locali?
Papa non ha fatto un discorso, direi, lungo o specifico, lo farà poi a maggio a tutta l'Italia. Il metodo che ha voluto usare per le visite ad Rimini, per le chiese italiane, per le diocesi italiane. Però in quel breve discorso ha usato questa espressione: annunciate Cristo, annunciate il Vangelo. E io credo che questo poi sia la sintesi di tutto. Questo, come dire, monito di Benedetto XVI, che ringrazio di cuore anche per la sua paternità, la sua amabilità, io gli ho detto così simpaticamente, no, nel colloquio che ho avuto con lui, che è, nella sua piccolezza, mi riferivo all'umiltà, no, a questa sua semplicità, appare la grandezza dell'uomo di Dio, dell'uomo di cultura, no? Dicevo che dunque faccio mio questo monito, no? Annunciare Cristo, annunciare il Vangelo, anche in riferimento ad un'espressione che usa il direttorio per il Ministero dei Vescovi, no? Dice così, l'ho meditato a lungo, insomma, un vescovo giovane è chiaro che lì comincia ad imparare o comunque a leggere quello che serve per il proprio ministero. Lì è scritto che entrare nella successione apostolica significa entrare in combattimento per il Vangelo. Per cui è quello che auguro a me, lo auguro con tutto il cuore. Io sono diventato prete perché ho sentito forte il bisogno, intanto mi sono sentito profondamente amato da Cristo. E quindi in risposta a quest'amore, insomma, no? La mia chiamata. E poi per l'esigenza forte di annunciare questo Cristo, annunciare il Vangelo. Quindi lo auguro a me, vescovo giovane, vescovo per l'annuncio di Cristo, vescovo per Cristo, e lo auguro ai miei preti, lo auguro, ecco, ai cristiani della mia diocesi, ma a tutti i cristiani calabresi e a tutti i cristiani di buona volontà.
Buon lavoro e un saluto alla sua bellissima terra calabrese.
Grazie, grazie
che,
di cuore.
Proprio in questo periodo sono molti anche i dolci e anche le
testimonianze
molto buone. Se lei scende a Rossano, tradizione.
Gliene offrirò volentieri.
Perché anche questo è molto importante nella cultura di un popolo spesso.
Certo,
ci sono delle tradizioni gastronomiche che caratterizzano anche un'esperienza culturale e anche forse religiosa talvolta.
È un fatto culturale, senz'altro, certo, che bisogna mantenere.
Grazie, grazie a Monsignor Santo Marcianò. Da Luca Collodi è tutto, grazie anche alla parte tecnica. La linea torna alla regia.